Benvenute e benvenuti su Radio Immagina, all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città. Un saluto da Alessandra Barberis che vi parla al microfono. Questa è la rubrica dedicata a storie di animali, natura ed ecologia quotidiana. E la trasmissione per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono interessati ai temi ambientali, che sono sensibili all'impronta ecologica, che amano la natura. Per esempio, le ascoltatrici e gli ascoltatori che, magari in discesa, non sempre prendono l'ascensore, perché si può anche andare a piedi, che fa bene alla salute e si risparmia corrente. Per le ascoltatrici e gli ascoltatori che preferiscono la carta bianca o grezza, sarebbe ancora meglio, ma non si trova facilmente in commercio, per la cucina. La carta cucina decorata, infatti, ha naturalmente un impatto ambientale un po' maggiore per via dell'inchiostro. E quale vantaggio estetico di bellezza ne abbiamo? Di solito queste decorazioni sono poi abbastanza insignificanti. E ancora, chi è contrario ai giochi con animali, soprattutto quelli crudeli come la corrida? Non si capisce perché debba essere conservata una tradizione. Non tutto ciò che è tradizione deve rimanere per sempre. Si può relegare alla storia. Ma Topi di Campagna, Topi di Città, e anche per tutte le altre ascoltatrici, tutti gli altri ascoltatori, che a queste cose non hanno fatto caso finora, perché non è mai troppo tardi. Oggi andiamo in montagna, dove si respira aria buona, dove c'è tanto verde, dove si trova pace e silenzio, e dove ci sono i rifugi. Proprio di questo parleremo oggi, dei rifugi in montagna. I rifugi sono delle piccole casette con una cucina e con degli spazi dove dormire e dove gli alpinisti appunto si rifugiano per poi risalire sulle vette più alte magari il giorno dopo. Un po' come il campo base se ci spostiamo dalle nostre Alpi alle grandi montagne dell'Asia. Ma i rifugi sono diventati oggi di per sé una meta di chi vuol fare un'escursione esplorando la montagna, magari per le famiglie o per chi non vuole, non può raggiungere delle mete più in alto. I rifugi dunque rappresentano una catena di avamposti in mezzo alla wilderness che sono di per sé interessanti per chi ama l'esperienza nell'ambiente naturale. Ma c'è anche un altro elemento di interesse nei rifugi dal punto di vista ambientale, e cioè che sono dei micro insediamenti quasi completamente autonomi per quanto riguarda l'uso dell'energia, l'uso dell'acqua, la gestione dei rifiuti, costretti in una condizione dove la sostenibilità deve essere sperimentata per forza. I rifugi in Italia sono oltre 700 per quanto riguarda la rete dei rifugi del Club Alpino Italiano e poi ancora molti altri privati o di altre organizzazioni. La maggior parte di questi si trova naturalmente nelle Alpi e man mano che si scende nell'Appennino diventano più rari. Alcuni rifugi sono anche molto antichi e in generale la costruzione dei primi rifugi è sempre stata fatta con materiali locali, quindi pietra e legno dove se ne trova. Negli anni più recenti molti rifugi sono stati ampliati, riqualificati, ristrutturati con anche delle sperimentazioni architettoniche talvolta interessanti, per fortuna non molto spesso discutibili, ed è anche molto aumentato il comfort in queste case dell'alpinista. Naturalmente è sempre necessario adattarsi a uno stile di vita sobrio ed è giusto così, visto che si tratta anche di un'esperienza ecologica e di rinuncia alle comodità della città. E adesso allora mettiamoci in cammino, zaino in spalla e indossando i nostri scarponi.
Oh, God.
Questo era Vecchio Scarpone, il brano presentato nel 1953 al Festival di Sanremo da Gino Latilla e Giorgio Consolini, che si piazzarono al terzo posto e che poi in seguito è diventato patrimonio canoro di chi va in montagna. Lo abbiamo ascoltato qui nell'interpretazione di un gruppo svizzero che si chiama appunto I Cugini di Montagna. Ma tornando ora ai nostri rifugi, introduciamo il nostro primo ospite che ci aiuterà a conoscerli meglio. Abbiamo i microfoni di Radio Immagina, Enrico Camanni, scrittore, giornalista e alpinista, che ha scritto tanti libri di montagna, tra i quali recentemente uno proprio intitolato L'incanto del rifugio per le edizioni Ediciclo. Peraltro i libri di Enrico Camanni sono tutti sul suo sito enricocamanni.it, tra i quali anche i romanzi gialli che hanno per protagonista Nanni Settembrini, un soccorritore che quindi vive e opera in montagna e che si trova a suo malgrado a fare il detective. Ecco, quello che vorremmo un po' capire con Enrico Camanni è questo: i rifugi sono un piccolo avamposto arrampicato, abbarbicato nella montagna, in mezzo alla wilderness. Qual è il loro rapporto con l'ambiente circostante?
Dunque, forse parlare di wilderness è un po' eccessivo, nel senso che forse sulle Alpi non esiste più, però indubbiamente il rifugio, quello specialmente che si trova sopra i 2500-3000 metri, si trova in zone molto poco frequentate dalle persone, se non per ragioni alpinistiche, escursionistiche. Quindi sì, si trova in un ambiente abbastanza particolare. E dunque il rifugio di per sé è un po' contraddittorio, perché porta, diciamo, una frequentazione antropica dove appunto la montagna sarebbe libera e quasi selvaggia, però questa frequentazione spesso è addirittura incoraggiata e quindi bisogna trovare il modo di renderla il più possibile innocua. E in questo senso direi che i rifugi negli ultimi anni hanno fatto passi avanti notevoli, insomma sono tra i luoghi più sostenibili, ecco, qui in questo caso mi sento di dire una parola il cui significato è spesso abusato, ma in questo caso direi che ci sta, nel senso che i rifugi veramente, sia dal punto di vista costruttivo, sia dal punto dello smaltimento rifiuti e sia anche dal punto del messaggio educativo ambientale che spesso lanciano ai visitatori, sono un po' dei luoghi privilegiati, direi abbastanza di eccezione.
Ecco, lei ha usato la parola sostenibile, sostenibilità, che adesso si usa molto e sappiamo cosa vuol dire, no? E quindi il rifugio è anche una sorta di laboratorio, proprio anche dal punto di vista tecnico, delle tecnologie, per realizzare quasi un prototipo di insediamento sostenibile?
Sì, direi di sì, perché il rifugio è una costruzione situata spesso in località, in situazioni abbastanza estreme. Intendo estremo per dire che non c'è magari la corrente elettrica, ma è generata da un generatore, no, l'acqua va spesso razionata, insomma non ci sono tutte quelle possibilità che ha un albergo anche di alta valle. E inoltre l'approvvigionamento avviene attraverso l'elicottero, spesso una, due, tre volte nella stagione. Quindi insomma è tutto abbastanza estremo, abbastanza al limite, e questo consente di testare proprio sia dal punto di vista dei materiali costruttivi sia dal punto di vista della gestione delle metodologie che poi potrebbero benissimo essere anche applicate in zone più comode e più accessibili. La cosa principale poi direi che i rifugi, almeno quelli veri, quelli che si possono definire veramente tali, non ci si arriva in automobile, quindi richiedono al visitatore, all'ospite, un percorso a piedi che può essere di 20 minuti o come di 4 ore e comunque crea una distanza, una certa distanza anche psicologica dal parcheggio sottostante.
Sì, questo è sicuramente molto, molto bello, il fatto che il rifugio vero è quello che si raggiunge a piedi, quindi mettendo una separazione, insomma, tra un mondo caotico in cui siamo sempre in auto e quel tipo di esperienza. E, ecco, lei diceva di questo microcosmo che appunto sperimenta l'autonomia e la sostenibilità, ecco, ma in qualche maniera nel rifugio si sperimenta anche un ecosistema umano differente?
Direi proprio di sì. I rifugi poi in questo senso sono diventati dei luoghi un po' complessi, perché si verificano incontri vari. Una volta il rifugio era, diciamo, era prevalentemente il luogo dove l'alpinista saliva, dormiva per poi andare più in alto il giorno dopo. Oggi invece il rifugio ha almeno tre funzioni. Una è questa qua, quindi quando il rifugio è posto sotto una montagna importante, ci si dorme, ci si sveglia presto e il giorno dopo si sale. E questo sono gli alpinisti che lo fanno. Ma poi ci sono anche quelli che invece hanno come cima stessa il rifugio, che quindi si accontentano di raggiungere il rifugio è la meta. E allora in questo caso l'escursionista magari non dorme nemmeno, ma pone come obiettivo il rifugio stesso. E poi ci sono quelli dei trekking, quelli delle traversate, magari ad alta quota, che utilizzano il rifugio come posto tappa, quindi da una tappa all'altra si dorme nei rifugi e poi si riparte il giorno dopo per un altro rifugio. E quindi questi tre popoli, se vogliamo, si incontrano, e questa è una cosa bella, secondo me, anche se a volte crea un po' di difficoltà, perché c'è chi vuole dormire, chi deve svegliarsi presto, eccetera eccetera.
Chi vuole cantare.
Esatto, ma direi che insomma nei rifugi prevale un po' un'abitudine un po' spartana, proprio per consentire a quelli che devono partire alle 3 o alle 4 del mattino di poter dormire dalle 10 in avanti. Però ce n'è anche di quelli dove invece non si parte proprio per nessun posto e quindi si può fare baldoria.
Certo. Senta, ma in quota scatta una solidarietà tra le persone? C'era una citazione attribuita a Mario Rigoni Stern, di cui non si trova però la documentazione, nella quale sembra che lui dicesse: mi fido delle persone solo sopra i 1000 metri. Lei come la vede questa cosa?
Ma io non so esattamente a cosa si riferisse Rigoni Stern, magari si riferiva semplicemente ai montanari di una volta che avevano un certo rapporto con la natura, eccetera. Non lo so. In ogni caso, vabbè, non credo che le persone diventino buone di colpo sopra una certa quota o cattive, insomma la quota non è un fattore determinante in questo senso, però indubbiamente quando ci si trova a dormire in un rifugio un po' bisogna solidarizzare, perché comunque si è, specialmente in certi rifugi, si è in luoghi, appunto, come dicevo, spartani, difficili, dove non ci sono tutte le possibilità che abbiamo a casa, e quindi si crea una certa solidarietà, si crea un certo spirito, e poi forse ci si sente anche un po', si ha un po' bisogno degli altri, perché ci si sente un po' isolati, no? Quando scende la notte e il vento fuori magari comincia a soffiare, insomma fa piacere avere qualcuno, un amico accanto, più che un nemico.
Certo, bisogna andare d'accordo per forza. Senta, tornando agli aspetti invece più legati al rapporto tra il rifugio e l'ambiente circostante, negli anni passati si è discusso, e anche ancora attualmente, molto sull'architettura di rifugi di montagna. Lei su questo ha anche scritto. Cosa ne pensa? C'è un limite nella sperimentazione architettonica dei rifugi in montagna, che sicuramente è utile, e forse si deve andare oltre l'architettura alpina tradizionale, però c'è un limite?
L'unico vero limite è la sostenibilità ambientale, e direi anche l'inserimento architettonico della struttura dentro l'ambiente, nel senso che un rifugio dovrebbe un po' scomparire nell'ambiente, non emergere in modo come un grattacielo, ecco. Però al di là di quello, mi sembra che i limiti architettonici che a volte si invocano legandosi a una, come dire, una pretestuosa architettura alpina, che poi non è mai esistita, nel senso che si è sempre evoluta nel tempo, ecco, questi limiti sono un po' forzati, perché di fatto, se pensiamo che negli anni 30 già sono stati inventati bivacchi a semibotte, che erano proprio delle semibotte di lamiera dove gli alpinisti dormivano, beh, allora non vedo perché nel 2020 non possiamo pensare a delle architetture futuristiche, purché appunto secondo me siano, questo futurismo sia del tutto finalizzato alla sostenibilità ambientale.
Bene, chiarissimo. Ringraziamo molto Enrico Camanni per essere stato con noi ai microfoni di Radio Immagina, per averci raccontato dei rifugi in montagna anche in chiave futuristica.
Buon arrivederci a tutti e buone passeggiate.
Un piccolo intermezzo musicale, abbiamo ascoltato l'esplosione dell'alba nel poema sinfonico Eine Alpensinfonie di Richard Strauss, il compositore tedesco, niente a che fare con gli Strauss viennesi che scrissero i famosi Walzer, compose quest'opera per lunghi anni, la completò nel 1915. L'abbiamo ascoltata qui nell'esecuzione della Staatskapelle di Dresden, diretta da Giuseppe Sinopoli. E ora però vediamo proprio il caso di un rifugio che si è dovuto trasformare, ampliare, ristrutturare, come si dice, delle case, il rifugio Vincenzo Sebastiani. Siamo nell'Appennino centrale ed è un rifugio costruito negli anni 20 in memoria appunto di Vincenzo Sebastiani, un giovane pompiere e ingegnere che si trovava al comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia nel 1917. E morì durante un'operazione di soccorso. Allora prestare soccorso era pericoloso quasi quanto combattere, perché i colpi del nemico si dirigevano proprio là dove si vedeva fumo e fiamme. Vincenzo Sebastiani era un ragazzo che andava in montagna, era un pioniere nell'Appennino ed era uno dei primi che solcavano le montagne del centro Italia con quelli che allora si chiamavano gli ski. E così la sua famiglia, il padre e gli amici vollero finanziare e costruire questo rifugio nelle montagne che Vincenzo aveva conosciuto e amato. Abbiamo con noi ai microfoni di Radio Immagine Leonora Saggioro, che da oltre 20 anni gestisce attraverso una cooperativa questo bellissimo rifugio che fa parte della rete dei rifugi CAI, e vogliamo chiederle di spiegarci esattamente dove si trova il rifugio e qual è il contesto naturale nel quale è inserito.
Il rifugio Vincenzo Sebastiani si trova nel comune di Rocca di Mezzo, provincia dell'Aquila, nel parco regionale Sirente Vellino. E ci troviamo a una quota di 2102 metri, esattamente al colletto di Pezza, quindi esattamente sotto al Monte Costone, ecco, che è la cima proprio che lo sovrasta più da vicino. E è un ambiente prevalentemente sassoso, quasi lunare, dicono alcuni, nel senso che il bosco rimane comunque a un'altezza di 1800 metri, prevalentemente una faggeta. Infatti, quando si percorre comunque il sentiero per venire al rifugio, un primo tratto molto gradevole all'interno del bosco, poi quando si esce fuori dal bosco ci si trova in un ambiente completamente diverso, ecco, molto estremamente sassoso e aspro, possiamo dire, però naturalmente ha il suo fascino, come tanti ambienti di montagna diversi tra loro, insomma, ognuno ha la sua bellezza.
Certo, un ambiente, diciamo, difficile e anche in qualche modo un ecosistema sicuramente delicato. Ecco, dopo quasi un secolo di storia, perché il rifugio, ricordiamo, è stato costruito nel 1922, inaugurato nel 1923, il rifugio Sebastiani si è trovato ad affrontare quello che capita spesso alle case, e cioè la necessità di cambiare, di modificarsi, di ampliarsi. Nell'affrontare questi lavori, lei ha scritto anche un bel messaggio agli amici del rifugio, invitandoli a non avere nostalgia per il rifugetto in pietra, ma ad accettare qualche cambiamento. Ecco, nell'affrontare questi lavori, a quali esigenze dovevate rispondere e quali opere erano necessarie?
La struttura era rimasta praticamente quella del 22, quindi una struttura in pietra molto essenziale, estremamente spartana, e solamente nel 2000 sono stati fatti dei lavori di ampliamento minimi rispetto ai lavori che abbiamo affrontato invece nel 2020, e quindi la necessità era quella di adeguare il rifugio un po' al turismo che c'è adesso in montagna, quindi abbiamo molte più persone che vengono in montagna, rifugi aperti, molta più frequentazione da parte di persone, e le persone sono aumentate veramente molto negli ultimi anni, quindi prima forse le persone che andavano in montagna erano più, diciamo, soci del club alpino o magari persone che avevano una seconda casa lì sull'altopiano delle Rocche. Adesso ci sono tantissime persone che vengono in giornata dalle grandi città proprio per un'escursione all'aria aperta e per vivere il rifugio. Di conseguenza abbiamo avuto la necessità di adeguare i servizi, gli impianti e fare in modo anche che noi stiamo lì a lavorare e avessimo degli spazi a nostra disposizione per vivere il rifugio per 3 mesi, quindi noi non saliamo in giornata ma siamo lì in pianta stabile e quindi posti per dormire, servizi per noi, per mangiare, tutte cose che erano estremamente essenziali fino a questi lavori.
E nel fare questi lavori siete riusciti con i dovuti compromessi, avete diciamo cercato di tenere conto della situazione ambientale, dell'inserimento del rifugio in questo contesto naturale, così si può dire incontaminato, e con quali accorgimenti, che tipo di intervento avete fatto da questo punto di vista?
Ci tengo a dire che io considero comunque la nostra presenza lì sempre una contaminazione rispetto all'ambiente, quindi in qualche modo avevamo già invaso l'ambiente della montagna con rifugio, ma voglio dire, questo è successo nel 22 quando hanno deciso di costruire un rifugio tra quelle montagne, e il fatto di stare lì in pianta stabile, cosa che non succedeva prima, in realtà in qualche modo ammorbidisce l'impatto umano nell'ambiente montano, perché noi siamo anche dei controllori, tra virgolette, di ciò che succede in montagna, altrimenti le persone purtroppo a volte, insomma, potrebbero potrebbero anche combinare dei guai. E comunque la struttura era praticamente in pietra locale, e gli ampliamenti che sono stati fatti sono tutti quanti in legno, quindi è rimasto questo nucleo centrale originale. E poi sono state aggiunte questi due corpi, uno diciamo, a piano terra e uno al primo piano, e in più i lavori che io considero più grossi e importanti sono stati quelli che riguardano gli impianti. Quindi noi al rifugio avevamo già presente un impianto fotovoltaico per l'energia elettrica ed è stato incrementato, quindi siamo passati da 3 kW a 11 kW, che quindi, insomma è un incremento notevole. E non abbiamo l'acqua, quindi non è un rifugio che ha presente una sorgente in prossimità, e quindi abbiamo aumentato le cisterne di raccolta dell'acqua piovana, e ne avevamo 35.000 litri, e quindi 15.000 litri in tutto, e ne sono state aggiunte due da 5.750. E naturalmente è sempre poco, forse noi non ci rendiamo conto perché in casa siamo abituati a far scorrere l'acqua e non ci si rende conto di quanta ne viene consumata. Può sembrare una quantità enorme, ma è veramente poca se si pensa all'utilizzo in una casa normale, ma a maggior ragione in una attività commerciale, insomma. E poi per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti è stata aumentata la capienza delle vasche che contengono i rifiuti organici, e poi cioè, per quanto riguarda il resto ce ne occupiamo come al solito, insomma riportandoli a valle o bruciando invece tutto ciò che è bruciabile in appositi bruciatori.
Certo, e dei rifiuti organici invece cosa fate? Vengono messi nelle vasche e poi come vengono gestiti?
Praticamente quello diventa compost nel tempo, si mettono all'interno di queste compostiere e poi con il passare mesi e anche anni diventa compost, quindi viene poi riversato nell'ambiente, insomma.
Come un fertilizzante naturale, insomma. Sì, è chiaro, è chiaro. E per gli approvvigionamenti, invece, come vi organizzate?
Gli approvvigionamenti al rifugio sono fatti con una specie di fuoristrada, più che altro un trattore, nel senso che c'è una carrareccia che sale fino al rifugio, cerchiamo sempre di far salire il carico quando è veramente necessario. Io non amo vedere un mezzo meccanico vicino al rifugio, però ci consente di non fare gli approvvigionamenti con l'elicottero, che sarebbe comunque di impatto e anche di costo superiore. E quindi quando diciamo, è proprio necessario sale il fuoristrada, che è assolutamente pieno e strapieno, tant'è che quello è sempre un momento molto delicato nella gestione del rifugio, cioè fare questa fatidica lista della spesa, e quando riscende porta giù i rifiuti che, come la plastica, che purtroppo in minima parte ma ancora c'è, il vetro e tutto ciò che è diciamo, indifferenziato, che non si può smaltire in altro modo. E noi abbiamo già da tanti anni cominciato a utilizzare piatti di carta e posate di legno, bicchieri di carta, perché come dicevo prima, essendo un rifugio che non ha acqua, sarebbe impossibile usare piatti di coccio, tutto ciò che è lavabile, perché ne useremmo troppo e non riusciremmo a garantire la gestione e l'apertura del rifugio per tutto il periodo estivo.
Certo, quindi va fatto un bilanciamento tra consumo della risorsa idrica e rifiuti, e quindi sì. È chiaro, però sono comunque compostabili, smaltibili e questo
sì,
tipo
sì,
di oggetti.
Sì, purtroppo rimane il grande problema dell'acqua. Non essendoci la sorgente, le persone comprano in grandi quantità bottiglie d'acqua, quindi questo per me rimane un grande problema aperto. Ogni anno mi dedico a una ricerca, a uno studio per cercare di trovare il modo per ovviare a questo problema, perché veramente ne portiamo su tanta e di conseguenza ne vendiamo tanta, e poi rimane comunque da smaltire tutta questa plastica.
Certo.
che ci sono comunque questi serbatoi un po' più grandi, quindi potrebbero diventare una sorta di fontanelle, diciamo, di acqua portata su da noi e lì le persone potrebbero riempire la borraccia. Insomma, questi sono un po' gli studi che sto facendo per cercare di ovviare a questo problema. Però chiaramente non è facile perché insomma poi lì non è che abbiamo tutto a disposizione, quindi va un po' tutto studiato negli spazi, nei carichi, gli approvvigionamenti, insomma è una cosa un po' più complicata rispetto a quello che si può fare giù a valle.
Certo, va bene, ringraziamo molto Eleonora Saggiore per essere stata con noi ai microfoni di Radio Immagina e averci raccontato della vita al Rifugio Sebastiani, che sicuramente vale una gita. E
Grazie a voi, un saluto a tutti.
siamo arrivati alla conclusione di questa puntata dedicata ai rifugi di montagna come avamposto nella natura e come luogo di sperimentazione della sostenibilità. Ascoltiamo ora un brano a titolo Montagna del 2007 della cantante rock folk americana Patti Griffin. Il titolo è Up to the Mountain e in questo caso la montagna, camminare verso la cima, ha il significato di un cammino ideale. Si tratta infatti di un tributo a Martin Luther King. Se avete suggerimenti o proposte per questa rubrica, scrivete a radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberis e alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.
I went up to the mountain because you asked me to. Up over the clouds to where the sky was blue, I could see all around. Everywhere I could see all around me, everywhere. Sometimes I feel like I never end nothing but time. And I'll be working till the day I expire. Sometimes I lay down, no more can I do. Then I go on again. You asked me to. Some days I look down, afraid I will fall, and though the sun shines, I see nothing. Telling me softly, you love me so. The peaceful valley, just over the mountain.